Allora, siamo quasi giunti alla conclusione di questo ciclo, quinto anno della predicazione sui Salmi. Siamo al Salmo 49. Domenica prossima concluderemo con il Salmo 50 per poi tornare alla lettera ai Colossesi. Allora, il Salmo 49 vogliamo dare lettura. Dice così: al direttore del coro dei figli di Core, salmo. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo, plebei e nobili, ricchi e poveri, tutti insieme. La mia bocca dirà parole sagge, il mio cuore mediterà pensieri intelligenti. Io presterò orecchio a un proverbio, canterò sulla cetra il mio enigma. Perché temere nei giorni funesti quando mi circonda la malvagità dei miei avversari? Essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza, ma nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto, il denaro sarà sempre insufficiente. Perché essa viva in eterno ed eviti di vedere la morte. Infatti la vedrà, i sapienti muoiono, lo stolto e l'ignorante periscono tutti e lasciano agli altri le loro ricchezze. Pensano che con le loro case dureranno per sempre e che le loro abitazioni siano eterne, perciò danno i loro nomi alle terre. Ma anche tenuto in grande onore, l'uomo non durerà. Egli è simile alle bestie che periscono. Questo loro modo di comportarsi è follia. Eppure i loro successori, i loro figli, approvano i loro discorsi. Sono cacciati come pecore nel soggiorno dei morti. La morte è il loro pastore e al mattino gli uomini retti li calpestano. La loro gloria deve consumarsi nel soggiorno dei morti e non avrà alcuna altra dimora. Ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. Non temere se uno si arricchisce, se aumenta la gloria della sua casa, perché quando morrà non porterà nulla con sé. La sua gloria non scenderà con lui. Benché tu, mentre vivi, ti ritenga felice e la gente ti ammiri per i tuoi successi, anche tu te ne andrai con la generazione dei tuoi padri e non vedranno mai più la luce. L'uomo che vive tra gli onori e non ha intelligenza è simile alle bestie che periscono. Il tema che questo testo ha suggerito alla mia meditazione è la follia delle ricchezze materiali. E per la società moderna, sempre alla ricerca di ricchezze, di ostentazione di benessere, è una follia parlare di follia delle ricchezze materiali. Ma come? Il denaro? Ma scherzi. Più ne hai e meglio stai. Infatti la corsa oggi, più che nel passato, è quella della ricchezza a tutti i costi. Essere, per esempio, un influencer, come si dice, attraverso i social, o avere tanti follower, è l'ambizione di molti, di molte, e che guardano continuamente il loro cellulare, se i numeri, se i mi piace, aumentano. Perché attraverso questo strumento possono, diciamo, arricchirsi e spesso purtroppo molti lo fanno, esponendo anche il loro corpo. Dalla ricchezza, infatti, si dice, dipende la realizzazione di se stessi, dipende una buona socializzazione, la moltiplicità delle relazioni chic tra i nobili, la frequentazione di luoghi raffinati, e di vacanze dai costi proibitivi per molti. E c'è perfino chi, come dice il fratello, il professor Leonardo De Chirico, chi lavora, lavora per la sola ambizione. Molti lavorano per la sola ambizione di guadagnare, facendo del loro lavoro un idolo. Il lavoro, leggo, viene idealizzato e magari ideologizzato, diventando un discorso talmente carico di aspettative da trasformarsi perfino in un idolo. E i mi piace, i follower sui cellulari sono diventati un idolo per molti. Ovviamente c'è anche chi ama il guadagno facile, la ricchezza facile anche se disonesta. E ovviamente i media ogni giorno ci dicono di persone, non solo diciamo gente comune, anche persone che hanno già tante ricchezze, che diciamo continuano ad arricchirsi in modo disonesto. Il tema che affrontiamo questa mattina, partendo dalla parola di Dio, tratta appunto della follia delle ricchezze materiali. E questo perché in realtà le ricchezze danno una soddisfazione semplicemente momentanea, ma che non garantiscono l'aldilà, l'eternità. Il sogno di molti è la ricchezza, e molti altri invidiano la ricchezza, abbiamo letto al versetto 16, guardando gli altri, ah come mi piacerebbe, vorrei avere anche io. In qualche misura questa è l'attitudine dell'essere umano in genere, ovvero trovare nelle ricchezze la gioia e la felicità della propria vita, e per ottenerla si è pronti a tutto. La storia però ci racconta, è ricca di esempi di uomini e donne che, pur essendo ricchi sfondati, come si direbbe, a dismisura hanno sperimentato sulla loro vita la solitudine e hanno concluso la loro vita con il suicidio o con, diciamo, assunzione di farmaci o droghe che le ha portati alla morte. Articoleremo la nostra predicazione in 4 punti. E il primo punto che l'autore intende porre alla nostra attenzione è una parola per tutti, o meglio, la parola di Dio per tutti, compreso il predicatore, cioè l'autore del Salmo, ma anche chi vi sta parlando, i primi 5 versetti. In secondo luogo parleremo della follia di chi pensa di acquistare la salvezza con le proprie ricchezze, versetti da 6 a 9. In terzo luogo parleremo della vanità di arroganti sovrani, con la S minuscola, versetti 10 a 14 e da 16 a 20. E infine parleremo della vera ricchezza, il vero dono eterno del sovrano, il Signore, versetto 15. Allora, in primo luogo, una parola o la parola per tutti, compreso il predicatore. L'autore del Salmo, che molti, abbiamo già detto, attribuiscono al re Davide, a differenza dei precedenti salmi, dal 42 al 48 che abbiamo studiato quest'anno, in cui prega e loda Dio con la Chiesa, invitando la Chiesa a fare altrettanto, qui si presenta come un predicatore. Un predicatore che vuole rivolgere un appello ai presenti a porre ascolto al suo insegnamento. E del resto un predicatore che predica, un insegnante che insegna, un maestro che dà lezioni di vita, un professore che promuove cultura, si aspettano tutti che coloro che sono davanti a loro siano desiderosi, assetati, disposti all'ascolto e a non semplice udire. Abbiamo visto la differenza
domenica scorsa.
L'ambizione del salmista in questo caso è anche un'ambizione, diciamo, universale, potremmo dire profetica, in quanto si rivolge a tutti i popoli etnici, a tutti i ceti sociali e culturali. Ascoltate, popoli tutti, porgete l'orecchio, abitanti del mondo, plebei e nobili, ricchi e poveri, tutti insieme. C'è una parola per tutti voi. Allora, questo significa in primo luogo che il predicatore ritiene che il suo messaggio è di estrema importanza per tutti, altrimenti non lo direbbe, non avrebbe ragione di richiamare tutti. E che il suo interesse è che tutti traggano profitto dando ascolto al suo insegnamento. E infatti lui lo premette quando dice: la mia bocca dirà parole sagge, il mio cuore mediterà pensieri intelligenti. Ed è lo stesso concetto che Salomone al capitolo 6, 8 dei Proverbi, al versetto 6, dice così: ascoltate, ascoltate perché dirò cose eccellenti, le mie labbra si apriranno a insegnare cose rette. Il suo, quello dell'autore, non vuole essere, come dire, un monologo filosofico, non vuole essere una esposizione poetica, artistica, neanche un discorso politico. Non ama mettersi in mostra per, come dire, dare sfoggio alle sue conoscenze teologiche e culturali. E neppure ha la presunzione di chi a tutti i costi vuole fare udire la sua voce, quando la saggezza dovrebbe farlo tacere. L'autore sa cogliere il momento e la situazione per dire ciò che è importante dire, altrimenti tace. Credo che un buon predicatore, un buon insegnante, non pensa quindi solo agli ascoltatori, questa è la seconda parte di questa prima riflessione, non pensa solamente agli allievi. Egli sa che la parola che sta predicando è valida in primis per se stesso. Notate, cosa dice il versetto 4? Io presterò orecchio a un proverbio, canterò sulla cetra il mio enigma, cioè applicherò alla mia vita ciò che sto per dirvi. Io inchinerò, dice Diodati, lo stesso versetto, il mio orecchio alle sentenze, io spiegherò sopra la cetra i miei detti notevoli. E credo che questo sia di grande benedizione anche per la Chiesa. Quando chi predica o riflette sulla parola, non pensi che si tratti di una parola solo per gli altri. A volte si odono dei discorsi delle persone che parlano, ma indirizzano solo agli altri. Qui l'autore non sta facendo questo. La coerenza cristiana dovrebbe portare tutti noi a dire che se la parola non è per me, allora non può esserla neppure per gli altri. Se la parola di Dio non mi dice niente a me, perché dovrebbe dirlo agli altri? Se la parola di Dio non cambia la mia vita, perché devo pretendere che cambi quella degli altri nei miei confronti? E a volte queste sono le pretese che si emergono nella Chiesa. La salmista dice: no, questa è una parola per voi, ma lo è per me in primis, perché prima di parlare a loro, parla a se stesso. In fondo dice il salmista al versetto 5 che ciò che tiene saldo anche lui nei giorni funesti, cioè nei momenti di afflizione o di persecuzione, sono proprio questi proverbi, questi diciamo insegnamenti che trae dalla parola di Dio, che gli permettono di rimanere saldo, di vivere nella saggezza della parola, di trovare nella parola la consolazione, il ristoro e l'illuminazione dei suoi occhi, e così pure della sua ricchezza, da non desiderare altro. Se noi leggessimo il Salmo 19, di cui abbiamo anche il canto, noi leggiamo queste parole, che probabilmente sono dello stesso autore. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. È la testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità. Tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. E sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dei favi. Notate, anche il tuo servo è da essi ammaestrato, e vi è grande ricompensa osservarli. Il secondo punto che il predicatore vuole esplicitare a se stesso e a tutti noi e a tutti coloro che leggono questo salmo è la follia. La follia di pensare di acquistare la salvezza con le proprie ricchezze. Versetti 6 a 9. Il tema della salvezza per opere è un tema vecchio quanto il mondo, ma che per la parola di Dio è follia a perdizione. Ancor di più quando si pensa che si possa acquistare tutto con il denaro, perfino la salvezza. La scrittura ci ricorda che anche all'inizio dell'era cristiana c'era chi pensava questo. Possiamo ricordare qui Simon Mago, il quale offrì del denaro agli apostoli perché potesse anche egli ricevere il potere delle imposizioni delle mani per l'effusione dello Spirito Santo. Ma notate che cosa rispose Pietro. Il tuo denaro vada con te in perdizione. Perché hai creduto di poter acquistare con denaro la salvezza, la grazia di Dio, il dono di Dio. Atti 8, 18 a 21. E purtroppo questa mentalità non è stata affatto debellata. Perché vi è una chiesa istituzione che continua a predicare che con il denaro è possibile acquistarsi la salvezza. A dimostrazione stanno per esempio la vendita delle indulgenze e la propaganda a destinare i propri lasciti alla Chiesa. Questa Chiesa istituzione fa esattamente quello che il salmista sta denunciando al versetto 7. Nessuno può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. Infatti, anche le messe a suffragio dei defunti, commissionate dai parenti in vita, sono finalizzate proprio alla salvezza definitiva dei loro cari, dopo un lungo periodo in un luogo di cui la scrittura non fa affatto menzione. Questo è un inganno, è un'illusione, perché queste persone sono portate a credere che con quel denaro saranno salvate. E sappiamo, come tutta questa, mentalità del denaro alla base di tutto, perfino della salvezza, sia presente. Ovviamente anche nel mondo evangelico c'è una deformazione, perché non si parla tanto della salvezza, ma quanto dell'arricchirsi, essendo figli di Dio, e quindi la teologia della prosperità, che non entriamo in merito, che è condannabile anch'essa, perché impoverisce i credenti mentre arricchisce certi predicatori. La realtà è che la scrittura lo dice chiaramente, la salvezza nessuno se la può acquistare, e nemmeno la può acquistare per gli altri, neanche si può fare, come dire, mediatore di salvezza per gli altri, come abbiamo letto al versetto 7. Il riscatto dell'anima del peccatore che Dio stesso chiede è troppo alta per qualsiasi uomo al mondo, per qualsiasi ricco di questo mondo. Non c'è denaro, ci dice il versetto 8, che sia sufficiente. Noi potremmo fare qui un elenco enorme di personaggi ultramiliardari e dire che il loro denaro, le loro ricchezze rimane sempre insufficiente per vivere in eterno e per evitare la morte. Versetto 8 e 9, il riscatto dell'anima sua è troppo alto, il denaro sarà sempre insufficiente perché essa viva in eterno ed eviti di vedere la morte. Il denaro non serve assolutamente a questo fine, certamente aiuta a vivere dignitosamente, ma se il denaro diventa idolo, si diventa schiavi del denaro. E il Signore lo deve dire. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Non potete pensare che con le vostre ricchezze acquistarvi la grazia. Gesù stesso deve riprendere questo tema con molta chiarezza e lo ha insegnato anche ai suoi contemporanei. È un insegnamento che si applica a tutte le epoche, a tutte le generazioni, anche oggi. Quando disse il Signore Gesù che gioverà all'uomo o che giova all'uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, se pure l'universo intero fosse suo, perde l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio per l'anima sua? Non c'è nulla. Questo è Matteo 16,6. Dio però ha stabilito un prezzo ineguagliabile per la salvezza, ovvero la morte sacrificale del Figlio dell'uomo, il Dio fattosi uomo, il Dio con noi. Perché il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Marco 10,45, Matteo 20,28 e 1 Timoteo 2,6. Esiste però un'altra verità che tutti sanno, anche i ricchi, ma che nessuno vuole tenerne conto. Ovvero la realtà della morte. La realtà che con la morte vi è l'impossibilità di portare con sé alcunché. E Gesù racconta una parabola a proposito di questo in Luca 15 a 21. E notate come introduce questa parabola. State attenti, guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente, ed egli ragionava così fra sé: che farò? Perché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse, questo farò. Demolirò i miei granai, quelli vecchi, ne costruirò dei nuovi, più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E poi dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti, goditi la vita. Ma Dio gli disse, stolto, non ricco, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che tu hai preparato, quello che tu hai accumulato, di chi sarà? Non lo porterai con te. Così è chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Ecco, questo è quello che il salmista qui insegna al versetto 10. Infatti, lui dice, la morte la vedranno tutti, perché i sapienti muoiono, lo stolto e l'ignorante periscono tutti e tutti lasciano le loro ricchezze ad altri. Versetto 10. Il versetto 10 ci introduce in questo terzo punto, che è la vanità di arroganti sovrani. I versetti sono da 10 a 14 e da 16 a 20. La follia di cui parla il salmista circa gli uomini, donne, ricchi economicamente, sapienti e non, sta nella loro arroganza, nell'arroganza di vantarsi e fidarsi delle loro ricchezze. Versetto 6. Essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza. La loro sfacciata ostentazione delle ricchezze è spesso uno schiaffo morale alla povertà di molti. Ma a loro non interessa. Loro vogliono ostentare ricchezza. C'è stato un tempo che un mio collega, che stava bene, penso stia ancora molto bene economicamente, aveva l'abitudine di ostentare il suo cambio del cellulare ogni 4 settimane. Si era perfino comprato un cellulare di quelli pieghevoli, della Nokia, in oro. E lui doveva sfoggiare tutto questo. Ma era un uomo, ed è un uomo povero. Povero in tutti i sensi, nelle relazioni, perché nelle relazioni del nostro settore era sempre messo in disparte, proprio per quel suo modo di atteggiarsi, di superiorità in confronto agli altri. Si vantano e hanno fiducia delle loro ricchezze. Questo vantarsi e fidarsi delle proprie ricchezze ha fatto dire al Signore Gesù ancora qualcosa, che ha scosso l'attenzione degli stessi apostoli, quando di fronte a un promettente giovane e possibile discepolo cristiano del Signore Gesù, Gesù disse: è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che un ricco entrare nel regno dei cieli, nel regno di Dio. Perché il ricco ha posto tutta la sua fiducia nelle sue ricchezze, ha costruito la sua vita, tornando alla predicazione domenica scorsa, sulle sue ricchezze, sulle sue capacità, sul suo buon senso, sulle sue astuzie. Non stupisce allora che anche un grande altro predicatore, come l'Apostolo Paolo, scrivendo e dando indicazioni pastorali al suo discepolo, gli disse questo, di raccomandare: ai ricchi di questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa, perché ne godiamo. E non solo, ma di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare. I ricchi hanno sempre le braccia corte, si dice, perché sono pronti a prendere, ma mai a dare. Che siano generosi nel donare, pronti a donare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire e ottenere la vera vita, prima Timoteo 6, 17 a 19. Ecco, queste considerazioni e altre hanno dato al predicatore del Salmo 49 la libertà di mettere in guardia colei che lo stavano ascoltando o tutti coloro che avrebbero letto il suo sermone, così come stiamo facendo noi oggi, per riflettere sulla follia e sulla vanità dell'accumulo di ricchezze, al fine di non essere geloso delle ricchezze degli altri, di non essere gelosi delle ricchezze degli altri, versetto 16, perché con la morte non solo tutto sarà lasciato agli altri, ma perfino la propria gloria, ci dice il salmista, scenderà nella tomba e tutte le ricchezze saranno lasciate ad altri, mettendo proprio in evidenza la loro stoltezza di tale scelta di vita. I versetti 16 a 19, a 20 che vorrei rileggere. Non temere se uno si arricchisce, cioè non invidiarlo se aumenta la gloria della sua casa, perché quando morrà non porterà nulla con sé, perfino la sua gloria non scenderà con lui, benché tu, mentre vivi, ti ritenga felice e la gente ti ammiri per i tuoi successi, anche tu te ne andrai con la generazione dei tuoi padri, e non vedranno mai più la luce. L'uomo che vive tra gli onori e non ha, l'uomo, la donna che vive tra gli onori e non ha intelligenza, è simile alle bestie che periscono. Molto forte il salmista nel dire questo. È una predicazione molto dura, che molti non vorrebbero ascoltare. L'Ecclesiaste direbbe vanità delle vanità. Tutto è vanità, capitolo 1, 2 e 12, 10. Infatti aggiunge, la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. E gli uni e gli altri, agli uni e agli altri tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, cioè la bestia, così muore anche l'altro. Tutti hanno un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, perché tutto è vanità. Quindi con la morte tutto quello che ha accumulato risulterà una perdita, Ecclesiaste 3,19. Oltretutto, la follia e la vanità stanno anche nel ritenere che le ricchezze di conti bancari a molti zeri, anche se gli zeri si dice che non contano nulla, ma dipende dove sono stati posti, o di immobili, di uno yacht, di un aereo, di auto di lusso e via di seguito, la follia sta in questo, di ritenere che siano di loro possesso e che dureranno in eterno. Perfino, dice l'autore, da dare i nomi alle loro proprietà. No? Versetto 11. Pensano che le loro case dureranno per sempre e che le loro abitazioni siano eterne. Perciò danno i loro nomi alle terre. Sarà capitato anche a voi di leggere qualche facciata di qualche villa, Villa Patrizia, Villa Maria, casa de famiglia X e via di seguito. Accade però che quando delle proprietà passano ad altri proprietari, che cosa succede? Che anche il nome di quella proprietà cambia. E quindi il ricordo del proprietario originario va nel dimenticatoio. Non può durare per l'eternità. Per questa visione delle cose, Gesù ha qualcosa da dire. Il sommo predicatore e insegnante insegna ai suoi contemporanei, ai suoi discepoli, in particolare quando gli chiesero di ammirare il Tempio di Salomone. Notiamo che era un tempio che Dio stesso aveva ordinato di erigere. Però la conclusione che Gesù trae, vedete tutte queste cose? Non dureranno in eterno. Io vi dico in verità che non sarà lasciato pietra su pietra che non sia diroccata. Tutto finirà. Nulla di quanto è realizzato dagli uomini sarà eterno, anche se comandato da Dio come la costruzione del Tempio, come la costruzione dell'arca che ha costruito Noè. Ma solo Dio non rimane in eterno. È evidente che coloro ai quali, i quali ragionano in termini come quelli descritti al versetto 11, da mettere perfino i nomi e le proprie proprietà, sono arroganti sovrani, con la S minuscola, che vogliono lasciare nel mondo memoria del loro passaggio, non tanto per saggezza, ma quanto per ricchezza e sfoggio. Sono dei vanitosi. E mi pare che la radice di essere di vanitosi sia proprio vanità, futilità, inutilità. Ovvero arroganti sovrani che pur se tenuti in grande onore, versetto 12, mentre erano in vita, saranno ricordati per un breve tempo dopo la loro morte, ma poi dimenticati per sempre, versetto 12, nella seconda parte. Ascoltiamo spesso, quando funerali particolari che trasmettono in televisione, che persone che dicono sarai sempre nel nostro cuore, nei nostri pensieri. Ma poi, dopo un mese, due, non si sente più nulla di queste persone. Nessuno più si ricorda. Se le loro proprietà e ricchezze intellettuali avranno un grande valore culturale, probabilmente saranno ricordati nei loro centenari. Si è ricordato il mese scorso, nei mesi scorsi, scusate, siamo stati anche a Roma, vedi? Raffaello, sì, e in questi giorni si sta ricordando Dante. C'è stato anche un concerto in suo onore. Ecco, saranno questi personaggi che hanno lasciato un'impronta culturale e anche delle strutture di carattere culturale molto interessanti, ricordati ai centenari. Ma dopo tutto torna a tacere su queste persone. Torneranno, come dire, nel limbo del dimenticatoio, come avviene per gli animali, per le bestie. Questo modo di comportarsi, dice il salmista, mostra la loro follia e la follia anche dei loro successori, che approvano il tutto, versetto 13. Cioè coloro che, guardando ai propri padri, ai propri genitori, alle loro ricchezze, dicono certo, questo è il tipo di vita che vogliamo. Ed è in questo modo che noi ci muoveremo. Ma il testo ci dice che alla fine della vita tutti saranno cacciati come pecore nel soggiorno dei morti. La morte sarà il loro pastore e al mattino gli uomini retti li calpesteranno. La loro gloria deve consumarsi nel soggiorno dei morti e non avranno altra dimora, versetto 14. E il salmista chiude il salmo traendo delle conclusioni che dovrebbero far riflettere gli ascoltatori e noi oggi, che forse biasimiamo i ricchi intorno a noi, che invidiamo le loro ricchezze, che sogniamo una vita basata sulle ricchezze per la soddisfazione delle nostre ambizioni idolatriche. Ascoltiamo che cosa dice il salmista. Benché tu, mentre vivi, ti ritenga felice per le tue ricchezze, per le tue conquiste, benché la gente ti ammiri per i tuoi successi, anche tu te ne andrai con la generazione dei tuoi padri, che non vedranno mai più la luce, perché l'uomo, la donna, che vive tra gli onori e non ha intelligenza, è simile alle bestie che periscono. Versetti 18 e 20. E l'Ecclesiaste che ha parlato di vanità di vanità. Anche lui conclude il suo poema con delle parole degne di essere ascoltate con molta attenzione. Ascoltiamo, perché propone quella che è l'alternativa a questa visione della vita. Ascoltate dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio, osserva i suoi comandamenti, che perché questo è tutto per l'uomo. Dio infatti chiamerà in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene che male. Se le ricchezze che hai accumulato e che ti soddisfano sono oneste o non sono oneste, Dio le metterà in evidenza. E soprattutto, se quelle ricchezze non ti hanno e non potranno garantire una relazione eterna con il Signore, saranno la tua condanna. Per questo Salomone dice, osserva, ascolta la conclusione, osserva, perché questo, osserva i comandamenti di Dio, questo è tutto per l'uomo. E l'ultimo punto sul quale l'autore e predicatore vuole portarci a riflettere è la ricchezza, la vera ricchezza come dono eterno del sovrano, con la S maiuscola, versetto 15. Notate che il versetto 15 si apre con un ma Dio. È un avversativo a tutto quello che ha detto prima e a quello che dirà dopo. Qui il predicatore intende impiantare, se vogliamo, in modo visibile, inamovibile, la pietra miliare della grazia del sovrano, del solo sovrano, che la salvezza la dona per grazia, non per opere, non per denaro. Il salmista intende dimostrare quindi la benedetta ricchezza di coloro che muoiono nel Signore a confronto della miserevole condizione di coloro che muoiono nei loro peccati, nelle loro ricchezze, lasciando ad altri le loro ricchezze. La distinzione esteriore di entrambi quando erano in vita, per quanto possa aver fatto la differenza, nella morte fisica non ha alcun valore, perché entrambi muoiono, entrambi vengono sepolti, anche se le lapidi mettono in evidenza la loro ricchezza materiale, ma sono morti. Entrambi vengono pianti per un certo tempo, ma il cristiano, solo il cristiano, può affermare, mentre è ancora in vita, cosa che non può fare il ricco, il sapiente che non ha intelligenza, che non ha riconosciuto il Signore, può affermare quindi il cristiano, ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere, da soggiorno dei morti. Perché? Perché mi prenderà con sé. Versetto 15. Notate che qui il salmista non dice che ciò avverrà per ricchezze, non avverrà per sapienza, per meriti, perché è stata una buona e brava persona. Tutte queste cose, il versetto 8 lo dice chiaramente, sono insufficienti. Il salmista sa bene di non meritare assolutamente nulla da Dio. Dio e solo Dio ha fatto ciò che ha fatto nei suoi confronti per sola grazia. Quindi il salmista può dire che non passerà l'eternità nel soggiorno dei morti, cioè lontano dal Signore. Perché la morte è sì l'ultimo respiro della vita, ma c'è un poi. Per questo il salmista dice, ma Dio riscatterà l'anima mia. Il salmista aveva certezza della risurrezione eterna. La vera ricchezza che ha caratterizzato la sua fede mentre era in vita, accogliendo serenamente e fiduciosamente anche la morte, sapendo che non si sarebbe concluso con la morte. E questa certezza ce l'hanno solo i credenti, perché hanno fondato su Cristo la propria vita. E le parole che Cristo ha detto sono vita, sono speranza, sono eternità, non sono parole al vuoto, non sono parole di uomini che oggi sembrano vere, dopo qualche minuto sono smentite. Questa stessa certezza del salmista l'ha avuta anche un altro patriarca, forse il più antico della scrittura, Giobbe, desideroso perfino che le sue parole, notate, fossero impresse in un libro e in una roccia. Ed è stato un desiderio profetico, perché queste sue parole sono in un libro, sono nel libro di Dio, nella parola di Dio. Lui dice: oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero inserite nella roccia per sempre. Perché io so che il Redentore vive e alla fine si alzerà sulla polvere. E con la risurrezione di Cristo c'è anche la nostra risurrezione. Giobbe 19:23-25. È stato anche lo stesso convincimento di Maria, la sorella di Marta, trovandosi tra Cristo e il fratello Lazzaro, morto, alla quale Gesù stesso dà sicurezza che tale fede sarà premiata con la risurrezione a vita eterna. Gesù gli disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Quindi qui il salmista ha anche questa certezza che sì, fisicamente morirà, ma ci sarà una risurrezione a vita eterna, non si morirà mai. E poi pone una domanda a Maria, che la pone a te, la pone a me: ma credi questo? Credi tu questo? Perché se non crediamo a queste parole vere del Signore Gesù, noi stiamo credendo alle nostre ricchezze. E il risultato finale? Che con la morte non ci sarà più possibilità, non ci sarà un prosieguo a vita eterna, non ci sarà salvezza, perché se non abbiamo posto la nostra fiducia sul solo fondamento che è Cristo, per ricordare le parole di domenica scorsa, allora per noi non c'è speranza. La vera ricchezza non è quindi acquistabile, è un dono gratuito e nessuno la può acquistare per noi. Non possiamo cullarci sul fatto: ma io sono un evangelico perché i miei genitori sono evangelici. Un mio collega che ha un parente cardinale, uno zio cardinale, lui è sempre tranquillo perché nella sua famiglia ci sono diverse persone religiose e lui è tranquillo. Quando parlavo con lui della fede, era sufficiente quella che lui aveva, perché nella famiglia ha dei cardinali. Ma questa è un'illusione, è l'illusione di una istituzione che non ha a che fare con la scrittura, con il senso di chiesa secondo la scrittura. Un uomo di Dio, Davide, che ha scritto questo salmo, ad un certo punto deve scrivere queste cose, parlando della sovranità del solo sovrano. A te Signore la grandezza, la potenza, la gloria, la splendore, la maestà, perché tutto quello che sta in cielo, in terra, è tuo. E non c'è uomo che può acquistare ogni bene di quello che invece è di Dio. Come scrive Kuyper, non c'è nulla che Gesù non possa dire: questo è mio, neppure un centimetro quadrato. A te tutto quello che sta in cielo e in terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose, lui solo ne ha il diritto. Da te provengono, che cosa? La ricchezza. Da te proviene la gloria. Tu signoreggi su tutto. In tua mano sono la forza, la potenza, e sta in tuo potere il fare grande e rendere forte ogni cosa. Prima Cronache 29:11-12. E vorrei concludere con due testi e una domanda. Il primo testo riguarda il testo di Geremia, che riporta quello che Dio stesso disse. E secondo dell'Apostolo Paolo, che in qualche misura applica queste parole di Geremia a Cristo Gesù. Allora Geremia dice: così parla il Signore, Yahweh, il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della gloria sua, della sua ricchezza, scusate, si glori di questo, che ha intelligenza, conosce me, che sono il Signore. Geremia 9, 23 e 24. E Paolo scrive: desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi e per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non hanno mai visto di persona, perché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore siano dotati di tutta la ricchezza della pienezza, della piena intelligenza, per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Questa è la ricchezza assoluta, questa è quella di cui ha parlato Salomone nell'Ecclesiaste, questa è la ricchezza di cui ha parlato Geremia, questa è la ricchezza di cui parla tutta la Scrittura. E allora la domanda conclusiva è questa: chi o quali sono le tue ricchezze? A quali ricchezze ambisci? Quella materiale e momentanea o quella spirituale ed eterna? Che il Signore ti dia di ricercare la vera ricchezza, che è Cristo Gesù. Tutte le altre, come dirà Paolo, sono solo spazzatura.